insomma, la situazione è quella che si è data nell'ultimo mese, in realtà poco cambia se non il fatto che sicuramente in questo momento ad Orzac sono presenti in percentuale tanti bambini di più rispetto a quelli che avevamo visto, tante famiglie e bambini rispetto a quelli che avevamo visto in altri contesti, tipo quello della stazione di Keleti Station, nel senso che se in questo momento qua ci sono circa sul confine 1500-2000 persone, adesso i conti variano continuamente, e almeno un terzo sono bambini, almeno un terzo. E questo è un dato abbastanza emblematico, perché fa pensare al fatto che, insomma, la migrazione degli ultimi mesi abbia portato le prime persone a muoversi, quelle con probabilmente più disponibilità economica. Infatti anche il dato rispetto alla migrazione non economica è abbastanza evidente, ovvero tante persone che sono qua non stanno scappando, insomma, per le esigenze di povertà, per ricerca di nuovo lavoro, di nuovo futuro, ma stanno scappando da guerre nei propri paesi. E con tutte le persone con cui parliamo, che siano afghane o siriane, e tanti bengalesi, insomma, tante nazionalità diverse, tutte ti ripetono sempre la stessa cosa, molto chiara e semplice: noi stiamo cercando un futuro in Europa e lo vogliamo trovare in Germania, perché per loro questa è anche una contraddizione che lega noi europei che viviamo l'austerity, insomma, quando sentiamo parlare di mamma Merkel, insomma, rimaniamo ancora un po' sbigottiti. Fa un certo effetto, ecco. Beh, in questo momento invece noi siamo appena ritornati a Orzac, siamo sul confine, insomma, siamo stati a visitare un centro d'accoglienza, tra virgolette, appena allestito ieri notte. Lo dico tra virgolette perché l'altro dato sconcertante è che tutte le istituzioni umanitarie, l'associazionismo mondiale di difesa dei diritti umani è completamente assente, cioè è completamente assente. Questa è la vergogna dell'Europa, è il primo dato di vergogna europea, perché da mesi, ormai da settimane si sapeva che questo confine sarebbe stato chiuso a mezzanotte del 15 settembre, e tante associazioni di volontariato hanno deciso di tenere il proprio centro d'accoglienza dal lato ungherese, non dal lato serbo, quindi il centro d'accoglienza in questo momento noi non sappiamo se è ancora allestito, ma è un centro completamente inutile, perché in quel lato dell'Ungheria nessuno ci può andare, nessuno può farsi assistere, nessuno può ricevere acqua, beni di prima necessità e medicinali.
Il punto
qua è... la situazione, insomma, non si sta evolvendo. In questo momento,
cioè, si stanno ammassando numeri di fatto.
Come?
Si stanno ammassando dei numeri sulla linea del confine con questo.
Esatto.
Cioè, l'immagine di questi giorni era la gente che camminava e il confine che veniva costruito metro per metro col filo spinato, appunto.
Col filo spinato, diciamo, noi siamo andati a farci un giro su questo confine e è agghiacciante, insomma, la Fortezza Europa è ristituita ufficialmente, sicuramente, perché questi 200 chilometri di filo spinato, per di più costruiti dai detenuti delle carceri ungheresi.
Sì, sì, c'era quest'altra immagine.
Esatto, sono immagini degli altri giorni, insomma, danno la conferma di come la politica ungherese del governo di Orban non abbia intenzione, insomma, di demordere, tant'è che ieri sera ha annunciato di voler costruire e continuare a costruire il filo spinato anche sul lato rumeno, perché ovviamente queste persone discutono tra di loro, si passano le informazioni e nel giro di probabilmente 4-5 giorni, diciamo, il cammino non si sposterà più verso la Serbia, ma prenderà probabilmente altre direzioni, saranno quella della Romania, dell'Ucraina e della Cecoslovacchia per arrivare in Austria, o il giro dal basso d'Europa, dai Balcani, che farà Croazia, Slovenia, Italia e Germania. Quindi, insomma, noi che siamo in Italia dovremmo anche avere la capacità di ritornare sui nostri confini e istituire anche tramite, secondo noi, degli interventi che guardino, mirino all'accoglienza sui nostri territori, ma dall'altro lato anche mirino a incidere su quello che in questo momento è la vergogna delle politiche europee per quanto riguarda il sistema di accoglienza e per i diritti umanitari, in modo da costruire anche dei momenti sicuramente sui nostri confini, non solo, perché è inaccettabile che delle persone vengano trattate come stiamo vedendo con i nostri occhi, ecco.
Hai in qualche misura anticipato la domanda che volevamo farti, cioè tu sai cosa si sta muovendo invece sul confine rumeno, proprio perché...
Allora, noi in questo momento noi siamo qua in 8, perché la staffetta, insomma, l'abbiamo iniziato ormai un mese fa, adesso l'abbiamo provata a riorganizzare, inizialmente è stata una cosa un po' improvvisata, diciamo, vedendo quello che succedeva. Adesso stiamo cercando di dargli una costanza, quindi sono delle macchine che vengono, delle macchine che partono, in modo da avere sempre una presenza costante, cercando di sondare quello che sta succedendo. Noi siamo qua, mentre altri compagni e compagne di Padova si sono mosse verso prima il confine rumeno e dopo Belgrado. Cioè, adesso in questo momento stanno arrivando al confine rumeno, perché sembra che circa 1000 persone abbiano cambiato direzione stanotte e si stiano dirigendo là, mentre altri tanti treni speciali invece sembra dalle 1 del pomeriggio di oggi partiranno verso Belgrado per fare un giro, perché la Croazia ha appena annunciato la non volontà, insomma, di non vuole mettersi in mezzo a questa situazione, un po' come sta facendo la Serbia, che vedi poca insomma inimicizia nei confronti di queste persone, anzi tutti dicono comunque con noi la Serbia si sta comportando bene, accoglienza al confine dall'altro lato ce la sta dando, qua non è colpa loro se gli ungheresi
sì, anche se
fermi,
proprio
insomma.
Sono di ieri le dichiarazioni di Belgrado, che inizia a dire ok, noi ci stiamo ad assisterli nel passaggio, non ci stiamo a riprenderci quello che l'Ungheria manda indietro, perché diventerebbe un rimpiattino pericoloso, no?
No, quello infatti, ma anche perché tutti sanno benissimo in realtà cosa
voglio,
nel senso che a nessuno interessa stare in Croazia, nessuno interessa stare in Serbia qua, ma paradossalmente quando gli parli da italiano e dici se vuoi noi troviamo un modo per arrivare in Italia, ti dicono no grazie,
va quindi, bene così,
esatto, va bene così, ho già visto abbastanza, ecco. No, a parte gli scherzi, ti dicono loro hanno chiara la loro meta, nel senso che per loro che sia l'Olanda, ma comunque in percentuale altissima la Germania, tutti vedono nella Germania la loro terra di speranza. Dopo staremo anche a vedere, ecco, questo si apre un altro fronte probabilmente, che è quello di dopo l'accoglienza degna, che è giusto istituirla, anche come organizzi i tuoi territori, per oltre dare accoglienza anche dare progetto di vita delle persone, perché non si tratta solo di accoglierle, si tratta anche di inserire socialmente, inserire culturalmente, inserire lavorativamente, tutto quello che sono queste persone qua, ecco.
Ascoltami, ti giro la domanda di un nostro ascoltatore che ti chiedeva, visto che hai avuto modo di parlare con molte di queste persone, di cui alcuni immagino anche siriani, se hai una qualche notizia così di prima mano rispetto alla percezione di Assad nel racconto dei siriani che fuggono. Se
ma
di questo
loro non abbiamo parlato molto di questo. Io ti dico, quando siamo stati a Budapest abbiamo avuto molto più a che fare con siriani, perché erano tantissimi siriani, e devo dire che c'è una netta differenza. Noi abbiamo assistito sia, come dire, a dei momenti anche della bellezza di questa migrazione tra virgolettato, ovviamente, perché abbiamo visto anche comunque la capacità di un popolo come quello siriano di auto-organizzarsi, di non tirarsi indietro, di proteggere le proprie famiglie, i propri bambini, non aver paura a scontrarsi con la polizia davanti alle stazioni di Budapest per ottenere di andare in Germania, e dopo 3 giorni di scontri, insomma, partire a piedi per 150 km dicendo noi ce ne fottiamo dei vostri divieti e andiamo dove vogliamo, vogliamo arrivare in Germania o a piedi o in treno, in aereo, non ce ne frega, noi ci arriviamo. Qua ovviamente la situazione è un attimo diversa, nel senso che viviamo la parte triste della storia, viviamo la storia di tantissime mamme, di tantissime famiglie più che giovani, e la disponibilità, diciamo, in questo momento anche a provare a forzare in un'altra maniera il contesto che stanno vivendo, non si sta dando, ma anche perché qua vediamo tanta gente stanca, cioè questi arrivano veramente da 2-3 settimane di camminate, cioè abbiamo ieri assistito a una donna con un bambino nato da 6 giorni, cioè è nato mentre lei era in cammino sui binari tra la Macedonia e la Serbia, insomma, quindi c'è delle situazioni abbastanza agghiaccianti. Sicuramente c'è una differenza tra anche le varie persone che migrano, cioè sicuramente il popolo siriano in questo momento ha ben chiaro anche perché sta scappando e dove vuole andare e in che modo vuole farlo. Altri hanno le idee meno chiare, nel senso che sono anche più disponibili a cambiare rotta, sembra. Dopo sono percezioni, non vorrei dire.
Sì, certo.
Ti dico delle cose che sono delle impressioni, ecco, certo. Non sono delle.
Sì, sì, no, ma più che altro la domanda era: i siriani dicono di essere in fuga dal regime o dalla guerra? Per semplificare.
Ah, beh, senz'altro dal regime.
Dal regime.
dal regime e dalla guerra, ma cioè, è un po' un misto, nel senso,
certo,
che tutti, sì, qua
è difficile.
Noi abbiamo trovato un'immagine abbastanza emblematica di un giovane 19enne, insomma, con cui abbiamo parlato di più, che faceva parte dell'esercito indipendente siriano, che ci faceva vedere le immagini di delle motivazioni per cui è dovuto scappare, che sono quelle di aver, insomma, fronteggiato l'ISIS nella propria città, e dopo ha dovuto ovviamente emigrare. Qua non sono ben chiari, comunque sono anche un po' diffidenti da raccontarti fino in fondo le, certo, proprie storie, cioè dovresti avere tempo di fargli capire che non sei, insomma, un giornalista da strapazzo che ha voglia dello scandalo, ma sei piuttosto una persona che cerca nella loro storia un modo per provare ad aiutarli, ecco, o almeno provare a comprenderli, perché dopo qua comprendere il fenomeno complessivo a noi non è, cioè, che stiamo provandoci a stare anche nella contraddizione di questi eventi, non è facile, cioè non esiste, non, in questo momento non c'è una quadra complessiva che ci può fare un ragionamento fatto e finito, ecco, anche le decisioni di Orban, la non decisione anche della riunione del Parlamento europeo dell'altro giorno, non ti danno una visione chiara di come l'Europa in questo momento abbia deciso di muoversi, cioè non c'è una retta che tutti gli stati stanno seguendo, tant'è che non si è voluto neanche scrivere un documento comune firmato dalle varie nazioni europee, ecco. Quindi secondo me ci vorrà ancora del tempo per capire in che modo la fortezza Europa ha in mente di muoversi, ecco.
Per quanto sarai ancora da quelle parti?
Allora, io personalmente sarò qua ancora oggi e domani, perché domani si raggiungerà un'altra macchina di compagni e compagne che, insomma, ci
prosegue la
un po'
staffetta.
Di formazioni, di punti sensibili, ecco, esatto. Poi noi la staffetta stiamo cercando anche di capire in che maniera declinarla, anche perché qua appunto cambiano le cose giorno dopo giorno. Ieri sera, per dirti, ci è arrivata una notizia che si è rivelata ovviamente una farsa, che stava arrivando qua 100 pullman che caricavano tutti e li portavano in Croazia e da lì potevano andare in Slovenia. Cioè, per dirti, nello stesso momento ci è arrivata la notizia che l'Ungheria avrebbe riaperto il confine stamattina, cioè, quindi qua circola la notizia un po' a caso, ma anche le persone stesse, purtroppo, non essendoci un'accoglienza degna per queste persone, non c'è neanche un centro di informazioni dei volontari, non c'è un centro di informazione dello Stato serbo ungherese in collaborazione. Addirittura ieri sera alle 10 di sera sono arrivati qua un centinaio di giovani siriani convinti che con la carta che gli ha dati in Grecia loro potevano passare il confine, certo, perché gli avevano detto così.
Siete anche voi in preda, insomma, a questi passaparola,
sì,
impazziti,
esatto, non vorrei...
critici di queste situazioni.
Sì, noi stiamo correndo un po' di qua e di là per provare, insomma, a comprendere quali siano le notizie più veritiere. La notizia più veritiera è che Orban qua non ha intenzione assolutamente di aprire nessun confine, ma anzi di istituire nuove barriere per quanto riguarda anche il filo spinato, insomma, che avete visto dalle immagini di questi giorni, cioè vuole proseguire quella rete e vuole incentivare, insomma, i controlli sul confine.
Anche perché, grazie al sostegno interno che ha, perché è una grande
assolutamente
carta,
perché,
questa, però.
Oh, sicuramente l'Ungheria vive una doppia personalità, insomma, e fa un doppio filone di ragionamento. Uno che è quello di creare emergenza per poter richiedere soldi all'Unione Europea, cioè abbastanza, al Parlamento Europeo, nel senso che stanno facendo apposta, secondo noi, a mantenere un presidio fisso di così tante persone sul confine, perché loro sperano che esploda un caos qua, in modo che loro possano finalmente richiedere un altro incentivo, oltre i 3 milioni che hanno già ricevuto, per gestire l'accoglienza sui confini, e quindi metterci anche la bella faccia nella difesa nell'organizzazione dell'accoglienza che dopo si darà nel territorio ungherese, se si darà mai. Dall'altro lato, comunque, Orban, insomma, sappiamo la provenienza politica del Parlamento ungherese, non serve che ce la raccontiamo, ha bisogno anche di, come dire, teorizzare e praticare la chiusura del confine, e la propria politica è quella della chiusura del nazionalismo ungherese, insomma, che abbiamo visto, tant'è che quando eravamo a Budapest, non a caso, diciamo, nel giorno in cui tutte le curve dello stadio durante la partita Ungheria-Romania si stavano concentrando, insomma, per andare ad attaccare le centinaia e migliaia di persone che erano sulla stazione di Budapest ferme, non ha esitato, insomma, a non mettere polizia a proteggere queste famiglie e giovani, anzi probabilmente aveva bisogno anche di creare degli sfogatoi all'interno dell'Ungheria, perché stava facendo la figura del morigerato e dell'accogliente, ecco.